innanzitutto grazie per l'invito. Allora, come potete immaginare, il tema di cui parleremo oggi è un tema che può essere affrontato da molteplici punti di vista. Io, diciamo, in questa preferirei fare una brevissima introduzione cercando di individuare quelli che sono gli elementi chiave di fatto che riguardano sia il funzionamento dell'accordo di Schengen, sia le finalità con le quali l'accordo di Schengen è stato contratto, e poi andando a vedere che cosa è successo negli ultimi 2 anni, cioè individuando quelli che sono i paesi che hanno sospeso di fatto il funzionamento di Schengen ad oggi, e andando a individuare quelli che sono i muri che funzionalmente a questa sospensione sono stati anche costruiti in Europa negli ultimi anni. Credo che sia utile partire dall'esposizione degli elementi di fatto per poi eventualmente, magari in una seconda fase, anche in base, diciamo, alle vostre domande e sollecitazioni, fare invece un ragionamento di carattere più politico sulla valenza che l'attuale crisi umanitaria sta esercitando sul funzionamento dell'Europa e poi anche relativamente all'impatto economico che tutto ciò ha e su cui credo che Andrea fornirà alcuni elementi. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è Schengen. Schengen è un accordo inizialmente nato tra governi, che poi si è tradotto in una convenzione. L'accordo è stato firmato, il primo accordo è stato firmato nel 1985 da 5 paesi europei. Successivamente la convenzione che poi ha articolato, diciamo, ha fornito dettagli sulla valenza e l'applicazione di questo accordo è stata firmata nel 1995 ed è entrata in vigore nel 1995 prevedendo l'eliminazione delle frontiere interne, appunto, innanzitutto in questi 5 paesi. Progressivamente nel corso degli anni le adesioni all'accordo di Schengen si sono moltiplicate. Noi oggi abbiamo 26 paesi dell'Unione Europea che hanno sottoscritto Schengen. Ci sono anche però paesi che non fanno parte dell'Unione, che hanno sottoscritto l'accordo, fra i quali ad esempio c'è la Svizzera. Qual è il significato della firma dell'accordo di Schengen? L'obiettivo da un lato era sicuramente quello di abolire, cioè di facilitare in qualche modo la circolazione delle persone all'interno dell'Europa comunitaria, ma quello che non viene evidenziato quasi mai nel dibattito pubblico e anche, diciamo, nel grande dibattito che sui media si è sviluppato negli ultimi mesi rispetto diciamo, alla valenza di questo accordo, è che in realtà sin dalle origini l'accordo ha avuto anche ed essenzialmente una funzione di innalzamento e rafforzamento delle frontiere esterne. Tant'è che diciamo, chi si occupa in particolare di migrazioni è sin diciamo, dall'inizio degli anni 90 che ha parlato e non a caso di Europa fortezza, proprio esattamente perché sin dalle origini, nello spirito della sottoscrizione dell'accordo di Schengen, c'era questo doppio obiettivo: facilitare sì la circolazione delle persone e delle merci anche all'interno dell'Europa comunitaria, ma dall'altra parte anche rafforzare le frontiere esterne. Che cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo e fondamentalmente nell'ultimo anno e mezzo? Scusate, una integrazione fondamentale è questa. Lo stesso accordo prevede all'articolo 26 la possibilità di una sospensione. La sospensione viene consentita qualora ricorrano circostanze eccezionali. Per circostanze eccezionali si intende solitamente fa riferimento a motivazioni di carattere che hanno a che vedere con la necessità di garantire la sicurezza all'interno dei singoli stati, oppure più specificamente si fa riferimento alle emergenze terrorismo e alle emergenze cosiddette immigrazione. In effetti, noi abbiamo, a prescindere da quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, diversi esempi di sospensione temporanea degli accordi. Ad esempio, banalmente, la valenza di questo accordo è sospesa quando si riunisce il Consiglio europeo in uno dei paesi comunitari, si ha una sospensione per motivi di sicurezza della validità di questo accordo. Concretamente, che cosa significa sospendere Schengen? Concretamente significa che vengono ripristinati innanzitutto i controlli alle frontiere interne. Se voi, come credo accada normalmente, vi recate in un altro paese comunitario, ormai non siete tenuti a esporre un documento d'identità nel momento in cui entrate nel paese di arrivo, semmai il documento vi è chiesto all'aeroporto nel momento in cui diciamo, presentate il biglietto, però diciamo, non stiamo parlando di un controllo di sicurezza, ok? Mentre quando si sospende l'accordo, questi controlli vengono ripristinati. Questo è importante dirlo perché negli ultimi mesi sono state avanzate da diversi paesi europei inizialmente delle proposte, poi di fatto si è passato ai fatti, richieste di sospensione appunto dell'accordo, questa volta però adducendo come motivazione la straordinaria quella che è stata definita, diciamo, una crisi umanitaria straordinaria dovuta al fatto che a causa di crisi non risolte, soprattutto nell'area del Medio Oriente, in particolare quella siriana e quella che poi ha alimentato, per esempio, i flussi migratori sicuramente dell'anno scorso rivolti diretti in Grecia. Si è verificato un aumento straordinario appunto del numero di persone che si sono dirette in Europa. Noi stiamo parlando solo per il 2015 e solo per la Grecia di circa 875.000 persone. Questi sono dati UNHCR, io preferisco citare questi invece che quelli di Frontex che diciamo, sono stati messi in discussione da molti punti di vista. Oggi noi abbiamo una situazione in cui ci sono 8 paesi che hanno sospeso la validità di questo accordo. Questi paesi sono l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Norvegia, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria. Che cosa è successo? È successo che, come probabilmente insomma, avrete letto anche sui giornali, diciamo, già alla fine in realtà del 2014, ma soprattutto nello scorso anno, i flussi si sono, diciamo, concentrati su quella che è stata definita la rotta balcanica che da la Turchia, passando per la Grecia, ha ovviamente come obiettivo quello in gran parte di raggiungere altri paesi europei, su questo poi vi spiegherò perché accade, e quindi si è verificato appunto questo flusso straordinario che immediatamente ha provocato appunto le reazioni da parte di quei paesi che sono stati interessati appunto da questi flussi di persone. Ovviamente quindi innanzitutto la Grecia ma poi anche la Macedonia, l'Austria, la Germania e soprattutto e poi i paesi nordici, perché i flussi hanno, diciamo, almeno momentaneamente, perché poi i provvedimenti che sono stati recentemente adottati sicuramente modificheranno in gran parte il quadro, hanno assunto questa direzione. Il punto fondamentale da tenere presente è che le politiche europee adottate sino ad oggi, in primis direi la Convenzione di Dublino, hanno di fatto, però non è solo e non è l'unico provvedimento ad aver causato questa situazione, ma di fatto hanno sancito e spaccato l'Europa fondamentalmente in due. L'Europa dei paesi che si trovano presso le frontiere esterne e che quindi sono direttamente esposti ai flussi di persone che arrivano sia via mare che via terra, e dall'altra parte invece i paesi del centro e del nord Europa che ricevono migranti, diciamo, in seconda battuta, ma che si distinguono per la maggiore efficienza dei propri sistemi di accoglienza. Ovviamente andrò molto, diciamo, un po' tranchant senza entrare nei dettagli perché altrimenti mi dilungherei troppo. Però questo elemento è molto importante da tenere presente. Cioè, la crisi, perché si tratta di una crisi da molteplici punti di vista, sia politici che economici che sociali, che stiamo vivendo adesso per quanto riguarda l'Europa, anche nella gestione delle politiche nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati, in gran parte dipende da questo. Perché esiste questa spaccatura? Perché la Convenzione di Dublino impone alla persona che cerca protezione internazionale di rivolgere domanda di asilo al primo paese di arrivo. Questo significa che poiché gran parte dei flussi degli ultimi mesi sono passati anche dall'Italia, anche se in misura minore rispetto, diciamo, all'anno 2014, stiamo parlando per quanto riguarda l'Italia l'anno scorso di 153.000 persone che sono arrivate via mare. L'Italia, la Grecia, la Spagna e i paesi poi appunto che sono esposti nelle immediate vicinanze dei paesi che ospitano le frontiere esterne, si trovano quindi a dover gestire dei flussi di persone che però non sono assolutamente in gran parte interessate a chiedere asilo nei paesi dove arrivano. E questo è evidente che è facilmente comprensibile perché poiché noi abbiamo un sistema che in Europa non ha ancora proceduto a una standardizzazione dei sistemi di accoglienza, è chiaro che la persona che cerca protezione e che vuole ricostruirsi, diciamo, un percorso di vita nel paese di destinazione, andrà a cercare i paesi che possono offrire un'accoglienza più dignitosa e più decente. E noi a tutt'oggi ci troviamo in una situazione in cui sia l'Italia che la Grecia, giusto per parlare dei due paesi che sono maggiormente stati interessati dagli arrivi alle frontiere esterne degli ultimi anni, sono paesi che purtroppo non sono dotati di sistemi di accoglienza in grado di far fronte non solo a questa diciamo, domanda di accoglienza che è stata evidentemente straordinaria rispetto agli anni precedenti, ma anche a una, diciamo, una domanda di accoglienza ordinaria. Questa è la situazione che ha comportato la scelta da parte di alcuni paesi comunitari e di alcuni paesi non comunitari a porre in atto dei tentativi di fermare questi flussi. E banalmente questo lo si è fatto per i paesi europei e aderenti, diciamo, a Schengen, anche ripristinando i controlli alle frontiere interne, ma non solo, lo si è fatto anche fisicamente costruendo delle vere e proprie barriere. Barriere che sono muri in alcuni casi, oppure recinti in alcuni altri. E siccome mi era stato chiesto di fare la geografia, io qui ho portato, magari non ho copie ovviamente per tutti, però ho portato una cartina in cui fondamentalmente voi potete individuare quelli che sono i muri ad oggi attivi nel nostro continente, ma ovviamente non solo, perché poi diciamo ci occupiamo del fenomeno avendo anche cercando di avere un orizzonte un po' più ampio. Allora, quello che è successo è che sicuramente sono nate nuove barriere per quanto riguarda la frontiera tra Turchia e Siria, tra la Grecia e la Macedonia, tra l'Austria e l'Ungheria. È stata eretta anzi, è in corso di realizzazione una barriera al porto di Calais, perché è stato richiesto espressamente dal Regno Unito di tentare di fermare le persone che sono dirette nel Regno Unito. Il Regno Unito non fa parte di Schengen, però appunto c'è una collaborazione continua tra i paesi comunitari e non comunitari su questo aspetto. Quindi noi abbiamo a tutt'oggi un'Europa che, come bene spiegava Bruno all'inizio, è un'Europa che non ha che è andata nella direzione assolutamente contraria rispetto a quella che qualcuno immaginava quando è caduto il muro di Berlino. Noi abbiamo una proliferazione di muri. Non so quanto ho già parlato, però magari mi fermo